come per arsura d'estate inaridiva il mio vigore. Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto: confesserò al Signore le mie colpe, e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia. Quando irromperanno grandi acque, non lo potranno raggiungere. Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza. Ti farò saggio, ti indicherò la via da seguire. Su di te ti darò consiglio. Non siate come il cavallo e come il mulo, privi di intelligenza. Si piega la loro fierezza con morso e briglie, se no a te non si avvicinano. Molti saranno i dolori dell'empio, ma la grazia circonda chi confida nel Signore. Gioite nel Signore ed esultate giusti, giubilate voi tutti retti di cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Buonasera a tutti, ai presenti. Dopo un mese circa ci ritroviamo per alterne vicende, e buonasera anche a tutti coloro che sono in ascolto con noi attraverso alla radio RC29, che ringraziamo per la sua disponibilità. Prima di iniziare la serata, mi permetto, qualcuno l'ha già fatto leggere, è arrivato oggi un breve biglietto di Monsignor Fisichella, che noi abbiamo avuto qui venerdì scorso, indirizzato al sottoscritto. Vi leggo il biglietto, poi chi vuole lo può controllare. Don Alberto, carissimo, grazie per la bella serata che mi hai riservato e per la generosità con cui l'hai accompagnata. Ovviamente gli abbiamo dato un'offerta, come diamo a tutti i personaggi che vengono a parlare, almeno per le spese del viaggio. Ho visto una bella comunità viva, interessata e stretta con piacere intorno a te. Ti ringrazio di tutto e resto in attesa di rivederti a Roma. Un caro abbraccio, Rino Fisichella, vescovo. Ecco, questo è il biglietto. Com'è? Mi ha detto subito che eri rimasto molto contento, che si è sentito a casa qui, venendo da Cremona qui a cena si è sentito a casa, quindi a ringraziare. Poi uno stile un po' diverso sia dell'incontro e sia anche dei contenuti e dello stile, mi pare, no? Quindi bene, è stata una serata, ringraziamo la provvidenza anche di questi incontri che ci fanno un po' uscire anche dal piccolo mondo in cui siamo noi di Casalmaggiore, ci fanno respirare anche un'aria un po' diversa e veniamo a contatto con persone che certamente, occupando posti di responsabilità, hanno una visione delle cose un pochino diversa rispetto a come potremmo averla noi. Bene, noi riprendiamo il nostro cammino, il cammino di conoscenza del Signore Gesù, la persona più importante per noi cristiani della nostra vita. Stiamo commentando, utilizzando il libro del Papa su Gesù di Nazaret. Abbiamo terminato il mese scorso il commento, se ricordate, al Padre Nostro, e ci eravamo fermati molto in quel commento sulla penultima e ultima espressione: non indurci alla tentazione, se ricordate, non abbandonarci nella tentazione, la tentazione cioè di fare a meno di Dio, ma liberaci dal maligno, liberaci da Satana, no? Liberaci dal potere del male. E c'erano state anche diverse domande che avevano un po' arricchito la serata e ci avevano permesso di entrare un po' dentro in questa preghiera del Padre Nostro. Le catechesi, come sapete, sono anche ascoltabili via internet sul nostro sito parrocchiale, quindi chi di noi vuole riprendere e risentirsene può, digitando l'indirizzo del nostro sito parrocchiale www.duomocasalmaggiore.it, se le può risentire nel caso abbia voglia e disponibilità un attimo di risentire le catechesi, compreso il dibattito e le domande e le risposte successive. Ecco, stasera, sempre seguendo il testo del Papa, una serata che dovrebbe essere abbastanza semplice, fa un po' da passaggio la sera di stasera tra la prima parte molto densa, il battesimo, le beatitudini, le tentazioni, il Padre Nostro, abbiamo affrontato temi piuttosto densi, a quelli successivi, le parabole, i simboli, le grandi immagini giovannee, la confessione di Pietro, la trasfigurazione, saranno capitoli altrettanto densi. Stasera il capitolo sesto, ripeto, un po' di passaggio, non presenta grandi difficoltà, però è importante per i motivi che andremo vedendo. Ecco, qui nei Vangeli il Papa dice subito, e lo facciamo notare subito anche noi, che è evidente lo stretto legame che c'è tra Gesù e il gruppo che si va formando attorno a lui, che non è un gruppo che può essere concepito come una specie di soprammobile o di carne crescente, cioè un gruppo che c'è ma di cui si poteva o si potrebbe fare a meno. No, no, il gruppo che Gesù va costruendo è parte essenziale dell'annuncio cristiano. Questo succederà sempre poi nella vita della Chiesa, lo diremo verso la fine, no? Che quando si annuncia Gesù Cristo si impianta una comunità. C'è poco da fare, non è possibile limitare l'annuncio di Gesù al puro annuncio del suo insegnamento. La conoscenza di Gesù non è una conoscenza puramente dottrinale o intellettuale, così come noi facciamo con Dante Alighieri al martedì sera, dove noi leggiamo la Divina Commedia, la professoressa Cavalca ce la commenta, noi conosciamo di più Dante, conosciamo attraverso Dante un po' di più la nostra vita, ma tutto è finito lì. No, no, direi che il gruppo che Gesù va formando, ripeto, è parte essenziale del suo messaggio. Se non ci fosse questo gruppo, il cristianesimo sarebbe monco, non sarebbe il cristianesimo che noi conosciamo. Questo ci dice già lo stretto legame che esiste tra il fondatore del cristianesimo, Gesù, e la comunità cristiana, e la Chiesa. Ecco perché, ripeto, anche San Paolo, quando annuncerà Gesù Cristo come l'unico Salvatore nelle varie città della Grecia di allora, o del Medio Oriente di allora, Paolo di fatto fonda delle comunità, trasmette la sua autorità a un altro che lo sostituisca, consegna la comunità a un altro apostolo o a un vescovo che succeda un apostolo. Allora vuol dire, capite, che la successione apostolica e il formarsi di un gruppo attorno alla responsabile della comunità, dicevo, è parte integrante del messaggio cristiano. Ecco, da lui questo gruppo riceve delle precise indicazioni, le vedremo subito stasera. Si tratta fondamentalmente, non esclusivamente, ma primariamente, della famosa cerchia dei 12 apostoli, chiamati appunto i primi discepoli, apostoli inviati, messaggeri. Il testo centrale che Ratzinger prende in esame lo troviamo al capitolo 3 di Marco, dal versetto 13 al versetto 19. Lo leggiamo: salì sul monte Gesù, chiamò a sé quelli che egli volle, ed essi andarono da lui, ne costituì 12 che stessero con lui, e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12: Simone, al quale impose il nome di Cefa, Pietro, poi Giacomo di Zebedeo, Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, figli del tuono, poi Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo, Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Dunque questo è il brano centrale. Andrebbero letti, ma li toccheremo, anche i brani sinottici, cioè quelli che assomigliano a questo brano negli altri due evangelisti, Matteo e Luca. Comunque, riprendiamo il brano centrale. Gesù sale sul monte, prega, questo lo direi in modo specifico Luca. Poi, cominciamo con il primo verbo, chiama a sé quelli che egli volle. E questo lo troviamo in tutti gli Evangeli. Non c'è nessun apostolo, nessun discepolo che vada da Gesù e si offra come discepolo. Non c'è. È Gesù che chiama. Chiama nelle situazioni più diverse, più disparate, no? E chiama quelli che vuole lui. Con quale criterio non lo sappiamo, non perché sono né i più intelligenti, né i più bravi, né i più santi. Chiama quelli che egli volle. Li chiama in un contesto di preghiera, come a dire che tutto questo ha un senso teologico, non semplicemente funzionale. Cioè, Gesù quando chiama, non chiama soltanto degli amministratori delegati che siano bravi a mandare avanti la sua azienda. Non c'è nulla di simile a un datore di lavoro che in genere sceglie i propri collaboratori in base alle competenze, in base all'intelligenza, no? In base ai costumi, all'onestà delle persone e via dicendo. No, non si dice nulla. Scelse questi in un contesto di preghiera e soprattutto, dicevo, scelse quelli che egli volle. Nessuno, vuol dire, nella Chiesa si può autoproclamare apostolo. È una scelta di elezione da parte del Signore. Noi abbiamo una traccia molto, molto plastica di questa scelta di Gesù ogni volta che voi partecipate a un rito, a una celebrazione di ordinazione sacerdotale o episcopale. I singoli candidati vengono chiamati, presente ci sono, perché è il Signore che chiama. Un po' noi, anche nella liturgia più modesta, non so, dei cresimati, la stessa cosa. I cresimati, i ragazzi, vengono chiamati per nome, uno a uno, e escono. Eccomi. Proprio a indicare che nessuno sceglie, casomai accoglie l'invito del Signore, no? Però è importante questa annotazione: è Gesù che chiama, è il Signore che chiama. Nessuno può pretendere, ad esempio, di diventare prete o vescovo, o diacono semplicemente, nessuno. Uno può chiedere di diventare presbitero, ma se non passa al vaglio, non solo il cammino del seminario, ma la chiamata poi del vescovo, la volontà del singolo non è una ragione sufficiente perché uno possa o debba essere ordinato ministro nella Chiesa. C'è una elezione, c'è una chiamata. Poi, avanti nel brano, ne costituì 12. Il numero, come sapete, come facilmente intuibile, è un numero molto simbolico. Si tratta di richiamare i 12 figli di Giacobbe, no? Capostipiti delle 12 tribù di Israele. È un numero particolare, il 12. Come a dire che Gesù in qualche modo vuole ristabilire l'intero Israele, riunire di nuovo le 12 tribù. In un'altra maniera, è ovvio, con una finalità, con diverse finalità. Perché li sceglie e li chiama? Ne costituì 12 perché stessero con lui, primo, e poi per mandarli, vedremo, anzitutto li sceglie perché stiano con lui, cioè facciano esperienza di lui. Ecco la prima dimensione del discepolo e dell'apostolo. La prima dimensione non è quello di continuare la sua missione. Questo viene subito dopo. Ma è interessante in Marco, ma lo si legge anche negli altri evangelisti, in Marco in modo particolare, Gesù sceglie alcuni perché stiano con lui, cioè imparino a conoscerlo. Per arrivare a quella conoscenza profonda di lui che non era possibile a tutti. Ricordate la domanda di Gesù, no? La gente, chi dice che io sia? E la gente dà delle risposte, no? Qualcuno dice che tu sei Elia, un profeta, Geremia. Ma voi, dice Gesù, quindi c'è una differenza, ma voi, chi dite che io sia? E Pietro, a nome di tutti, sappiamo, dà la risposta giusta. Allora i dodici sono chiamati ad essere nella storia i testimoni, prima di tutto della sua identità, della identità di Gesù, del mistero di Gesù. Non sono i dodici, prima di tutto, scelti per essere inviati ad allargare l'azienda. Scusate se uso questi termini, ma ci comprendiamo subito. Non hanno un ministero funzionale, hanno un ministero di testimonianza. I dodici vengono scelti perché davanti al mondo siano testimoni della identità del Signore. Chi è Gesù? Quindi la prima funzione degli apostoli è conoscere, stare con lui per dire a tutti chi è Gesù. Quindi i presbiteri, i vescovi, ovviamente il vescovo di Roma in prima istanza, i presbiteri, i parroci, i vicari, compresi i parrocchiali, non sono prima di tutto coloro che aprono le porte, accendono le luci, accendono il riscaldamento, tutto ciò che noi normalmente facciamo. Il 90% di ciò che noi facciamo sconfessa questa parola di Gesù, però è bene che ce ne rendiamo conto. È già molto renderci conto che noi oggi siamo piuttosto deviati da questa parola di Gesù. Il primo compito che gli apostoli, e dentro gli apostoli ovviamente ci sono tutti gli inviati, noi chiamati del Signore, è che gli apostoli stiano con lui. Li ha scelti, ha scelto quello che gli volle, perché stiano con lui, testimoni della sua identità, del suo mistero. Voi chi dite che io sia? Dagli apostoli fino a Pietro, ricordate in Giovanni, la famosa domanda, no, che fa Gesù: Pietro, mi ami tu? Il Signore non domanda a Pietro, attenzione, perché qui c'è tutta un'esegesi interessante, ma stasera non la facciamo. Non gli domanda se ama il gregge, Non usa il verbo amare il gregge. Interessante anche questo, L'amore è una cosa molto profonda. Mi ami tu? Sì, ti amo. Allora paci. Governa, servi. Ma non usa il verbo agapao, fileo, il verbo amare nei confronti del gregge. Il primo amore, direi l'esclusivo amore dell'apostolo, l'amore sponsale, se così potrei esprimermi, non è verso il gregge, è verso il Signore. Siamo molto lontani, lo riconosco da questo, ma questo è il Vangelo. È bene che ogni tanto noi ci rimettiamo un po' in fila, in riga, Un esame di coscienza anche di noi preti, ma un esame di coscienza anche della comunità, del come la comunità usa e si rapporta a coloro che in qualche modo sostituiscono gli apostoli. Quindi, la prima missione del prete dovrebbe essere la preghiera, l'ascolto del Signore, la testimonianza della sua identità, no? E per questo poi pasci, pasci nel senso di governa, educa. Poi il prete è educatore, pastore del gregge, ma l'amore prima di tutto va a lui, va al Signore Gesù. Questo è il Vangelo di Marco e questo, vi ripeto, è il Vangelo di Giovanni nei confronti di Pietro. Mi ami tu? Pasci. Insieme poi, subito dopo, c'è la missione. Ne costituì 12 perché stessero con lui e anche per mandarli, subito dopo, per mandarli a predicare. sono inviati portatori del messaggio di Gesù fino agli estremi confini della terra. Quindi lo stare con Gesù è ovvio che non è fine a se stesso, non è un tête-à-tête che ha come finalità l'intimismo, i due cuori, una capanna. Questo eventualmente sarà il monaco, ma qui è tutto un altro discorso. L'apostolo è invitato a stare con Gesù per annunciarne la vera identità a tutti gli altri, per mandarli a predicare. Prima devono conoscere Gesù, poi vanno a predicare. Quindi tutta la dinamica della missione, la dinamica diremmo missionaria, no? Che sgorga però, ripeto, non è inutile ridirlo, dalla prima missione, dal primo compito dell'apostolo, che è quello di stare con Gesù. Poi si continua, altra dinamica, altra destinazione, stessero con lui, mandarli a predicare, terzo, per annunciare e per avere il potere di scacciare i demoni, perché avessero il potere di scacciare i demoni. Altri evangelisti diranno poi per guarire dalle infermità, per guarire le malattie, si unisce molto bene al potere di scacciare i demoni. Dunque, la missione ha come primo incarico la predicazione, se avete notato, per mandarli a predicare, l'evangelizzazione. Quindi, prima di tutto, anche qui, dico una battuta per farmi capire, ma non vuole essere polemica, il primo compito degli apostoli non è quella di aprire le mense caritas, è quello di predicare, far conoscere a tutti il messaggio di Gesù. Guardate, questo lo ritroviamo anche negli Atti degli Apostoli, dove quando gli apostoli si accorgono che sono molto occupati dalle mense caritas, che allora non c'erano, ma non si chiamavano così, ma c'erano come oggi, o la San Vincenzo, per cui noi siamo invitati oggi ad andare a prendere i biscotti, i formaggi, la pasta, normalmente sono cose che Don Davide, ma anche il parroco, diverse volte ha fatto a Vico Boneghisio, a riempire la macchina di formaggio, ma lo facciamo volentieri per purgare anche ovviamente un po' i nostri peccati, ma non è questo il discorso. Però capite che quando gli apostoli si sono resi conto che molta parte del loro tempo era occupato dalle mense per i poveri, ne scelsero alcuni, ecco i diaconi, perché a noi ha riservato il ministero della parola, si legge negli Atti. E allora scelgono i diaconi, persone che si mettono al servizio perché ritenevano gli apostoli che fosse prioritario per loro l'annuncio della parola del Signore, la evangelizzazione, la predicazione del Vangelo. Quindi mettiamo le cose a posto, no? La conoscenza del Signore, la predicazione del Vangelo a tutti, poi c'è tutto il resto. Lo spazio enorme della carità, per la quale però di per sé gli apostoli hanno scelto altre persone che nella Chiesa hanno preso il loro posto per questa tipica funzione di carità. Ecco i diaconi, che servono alle mense. Ecco, teniamole presente anche queste cose. Poi subito dopo, dicevo, predicare. Terzo, scacciare i demoni. Proprio perché l'annuncio, la predicazione del Vangelo non è mai puro insegnamento scolastico. È un avvenimento. L'attuale Papa, nella Spe Salvi, nell'ultima enciclica, direbbe a questo proposito che non è soltanto l'evangelizzazione un evento informativo, ma performativo, performance, no? Cioè vuol dire che forma, che dà forma, vuol dire che cambia, cambia la persona, entra nello spazio delle esperienze, insomma. Poiché il mondo è abitato dalle potenze del male, è chiaro che l'annuncio del Vangelo, la predicazione del Vangelo, inevitabilmente è sempre anche lotta contro le potenze del male. È inevitabile. L'apostolo non è mai nella cattedra universitaria dove ha dei bravi studenti che prendono nota, no, eccetera, eccetera. Non è un puro insegnamento accademico, no, no. l'insegnamento degli apostoli ha a che fare con una lotta, la lotta contro il male. Tutto l'insegnamento dei padri della Chiesa dei primi secoli, prendiamo Sant'Agostino, che è quello su cui il Papa sta parlando in questi mercoledì, l'ultima l'ha fatta ieri, molto bella tra l'altro, no? Penso sia l'ultima catechesi, la quarta mi pare se ricordo bene, su Sant'Agostino, dove ha messo in risalto appunto anche questa faccenda. L'insegnamento di Agostino alla sua gente era anche proprio un insegnamento contro il male, liberarli dal male per annunciare il bene. Quindi la predicazione, insomma, degli apostoli non è mai un evento innocuo, non è mai un evento solo culturale. La predicazione è anche sempre un evento salvifico. Bisogna, nella predicazione, prendere posizione anche nei confronti del male. E allora lì l'insegnamento, l'evangelizzazione, ha dentro di sé una lotta. Il mondo antico, sappiamo, era molto dominato dalla paura dei demoni, ecco perché nei Vangeli, nella Bibbia, no? Sono molto presenti i demoni. Ecco perché la fede irrompe anche nei Vangeli come liberazione dalla paura dei demoni, ecco gli indemoniati, ecco perché Gesù spesso libera dagli indemoniati. È chiaro che l'annuncio che c'è un solo Dio, il Padre di nostro Signore Gesù Cristo, è anche l'annuncio di un grande esorcismo inevitabile in quel mondo. Soprattutto non è che sia cessato oggi, ma per farvi capire perché nel Nuovo Testamento c'è questa continua presenza del male, ma chiamato anche con un nome ben particolare, no? Lotta a Satana, lotta al demonio. Ecco perché Gesù spesso libera la gente dal demonio, libera gli indemoniati. E dicevo, l'annuncio che c'è un solo Dio, il Padre di nostro Signore di Gesù Cristo, diventa anche un grande esorcismo, perché dà un potere liberatorio da chi? Dagli dèi, dagli idoli e dalle potenze malefiche del mondo, i demoni. Annunciare il Vangelo è anche liberare gli uomini dal potere dell'idolatria, dal potere della magia negativa, dal potere del nero, del brutto, del satanico. Non è un caso, parentesi quadra, che il mondo di oggi, che sembra molto emancipato, in realtà sta riscoprendo, non solo nei carri di carnevale, ma anche nel modo di vestire, sta riscoprendo il demoniaco, il satanico. Le maschere di carnevale, no? Abbondano ormai, no? Di satani e satanassi e satanetti, insomma, no? Perfino i carri di carnevale, no? Contengono oggi più di ieri, interessante, anche questo mondo che sembra, o si dice così emancipato e così secolarizzato, è pieno di satani e satanassi ed è pieno di gente che, con la paura di essere troppo credente, per usare un'espressione di Biffi, è diventata molto credulona. Crede agli oroscopi, crede alle streghe, crede alla lettura delle mani. Sappiamo che in Italia, no, c'è tutto un mercato nero e molto fruttuoso di questa roba qui, per cui c'è gente che ci guadagna, e come nel nostro mondo secolarizzato. Quindi vedete che non siamo molto fuori da queste prospettive. Dunque, il mondo, con la predicazione del Vangelo, torniamo a questa espressione del brano di stasera, ritorna ad essere abitato dal vero potere che c'è sul mondo, che è il potere di Dio, non di Satana. Quello che il Papa chiama continuamente la ragione creatrice, no? La luce creatrice. Solo la fede nell'unico Dio dà una ragione vera al mondo. Dove scompare la vera fede, ecco il senso del potere di scacciare i demoni, perché dove arriva il Vangelo, cioè noi riteniamo la vera fede, il mondo diventa più ragionevole, più chiaro, più libero. Diversamente, senza l'annuncio della vera potenza che libera il mondo, che è quella di Dio, senza l'annuncio del Vangelo, prendono il sopravvento altri poteri. i poteri di Satana, i poteri del caso, i poteri del caos, le oscurità, le dinamiche negative, le divinità mondane, e ci mettiamo dentro anche tutta quella realtà che oggi in psicologia viene un po' definita come l'inconscio oscuro, no? Oggi lo chiamiamo con nomi più secolarizzati, ma chiamateli finché volete, ma la sostanza non cambia, insomma, no? L'uomo è abitato anche da questi poteri oscuri, non chiari, no? Non del tutto decifrabili, eh? Compito centrale allora dell'annuncio del Vangelo, dell'annuncio cristiano, è anche quello di esorcizzare il mondo, di ricondurlo alla sua bellezza, al suo ordine, alla sua realtà, alla sua ragione, detronizzando gli idoli e i Satana di turno. Anche San Paolo ha descritto questo carattere, diciamo, esorcistico, del cristianesimo in Efesini al capitolo 6, versetti 10-12. Per il resto attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza, rivestitevi dell'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia, infatti, vedete che il linguaggio di Paolo non è un linguaggio buonista, La nostra battaglia non è contro creature fatte di sangue e di carne, non è contro altri uomini, ma contro i principati, le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Stessa roba, vedete? Non cambia nulla. Il Papa qui riporta un bel commento di Heinrich Schlier, grande esegeta diventato cattolico, a pagina 209 del libro del Papa. Spiega così questa rappresentazione della lotta del cristiano, che oggi ci sembrerebbe strana. Schlier, che è stato un grande esegeta, commenta: i nemici non sono, lo trovate a pagina 209, le ultime 10-15 righe, i nemici non sono questo o quell'altro, e nemmeno io stesso, non sono carne e sangue. Il contrasto va più nel profondo. Si rivolge contro una quantità innumerevole di nemici che sono instancabilmente all'attacco, avversari non ben definibili, che non hanno veri nomi, ma solo denominazioni collettive, sono anche a priori superiori all'uomo, principati, potenze, potestà. Questo per la loro posizione superiore, per la loro posizione nei cieli dell'esistenza, superiori anche per la impenetrabilità e la inattaccabilità della loro posizione. La loro posizione è appunto l'atmosfera dell'esistenza, un'atmosfera che essi stessi diffondono intorno a sé, essendo tutti ricolmi di una malvagità sostanziale e mortale. Non sono parole di un mago, sono parole di un esegeta. Il Papa continua, mi permetto di continuare il commento del Papa. Chi non vedrebbe, aggiunge il Papa, che queste parole descrivono proprio anche il nostro mondo, nel quale il cristiano è minacciato da un'atmosfera anonima, quindi senza nome, da quello che è nell'aria, quello che c'è in giro, che vuol fargli apparire ridicola e insensata la fede. E chi non vedrebbe che ci sono avvelenamenti mondiali del clima spirituale che minacciano l'umanità nella sua dignità, addirittura nella sua esistenza? Sono affermazioni molto profonde, da prendere sul serio. La singola persona, anzi le stesse comunità umane, sembrano irrimediabilmente abbandonate all'azione di queste potenze. Il cristiano sa che da solo neppure lui può riuscire a dominare questa minaccia, ma nella fede, nella comunione con l'unico Signore del mondo, gli è donata l'armatura di Dio, con cui può opporsi a queste potenze, sapendo che il Signore ci restituisce nella fede l'aria depurata da respirare, il soffio del Creatore, il soffio dello Spirito Santo, nel quale soltanto il mondo può essere risanato. È bella questa immagine dell'aria da depurare, no? Bisogna depurare l'aria, perché l'aria è piena di polvere, piena di polvere. Usciamo dalle metafore, capiamo bene cosa vogliamo dire, anche se non sappiamo esattamente di che cosa si tratta, però il male c'è, l'atmosfera c'è, che ci turba, che ci dice, ma no, ma... Lo dicevamo anche un mese fa, parlando del maligno, se ricordate. Cosa vuoi star lì a preoccuparti di come la pensa Dio? Ma vai dietro al verso del legno, no? Fai quello che fanno tutti. Pensa come la pensano tutti. Agisci come agiscono tutti. Vai dietro alla maggioranza e avrai una vita tranquilla. Pippu, pippu. Se questa vita tranquilla, quella della maggioranza di oggi... Basta guardare i telegiornali, insomma, anche qui senza scendere a eventi particolari, però, e anche qui senza fare, per carità, delle paure insensate, no? Però chi nella sua vita non percepisce delle paure strane, no? Delle potenze che non hanno nome, che pure in qualche modo schiacciano il mondo, la società, la singola persona, ecco. Nuovo Testamento dà dei nomi, le potenze, i principati. Bene, gli apostoli, torniamo sempre al nostro brano di Marco, hanno anche il potere di scacciare i demoni, ma questa tutta la Chiesa ce l'ha. L'annuncio del Vangelo è anche il tenere a bada i demoni, le potenze malefiche del mondo. Ecco perché c'è anche una dimensione esorcistica del cristianesimo, che non è solo l'esorcismo, capite, concreto sull'indemoniato di turno, ha una dimensione esorcistica generale nei confronti del male, lo diciamo nel Padre Nostro, liberaci dal maligno, questo è un esorcismo, sì o no? È un esorcismo, no? Ancora, andando avanti, secondo Matteo poi a questo punto del brano hanno il potere di scacciare i demoni, secondo Matteo gli apostoli hanno anche la missione di guarire, ma è molto simile. Anche negli altri Vangeli quante volte, no? Dice agli apostoli di guarire, perché il cristianesimo ha anche non solo una dimensione esorcistica, ma potremmo dire una dimensione terapeutica. Certo, il cristianesimo ha anche una dimensione terapeutica, di guarigione, sia nel senso stretto, come prima per il demonio, no? Sia in senso lato. Può guarire dalle malattie, perché comunque il cristianesimo ha dentro di sé, ed è una religione in questo abbastanza unica, il potere anche di tornare in salute. Miracoli di guarigione avvengono abbastanza normalmente nella vita della Chiesa. Se noi pensiamo che ogni volta che il Papa decide la beatificazione o la canonizzazione di un santo, basti pensare che occorre arrivare alla constatazione oggettiva di un evento miracoloso, voi capite che non è mai cessata questa dimensione terapeutica in senso stretto. Lourdes, Fatima, eccetera, eccetera. Ma poi c'è una dimensione terapeutica nel senso ampio, perché la redenzione, la salvezza di Gesù abbraccia tutto l'uomo e dice che non è la magia a guarire l'uomo, ma è Dio. Quindi nelle guarigioni di Gesù e degli apostoli Dio rivela il suo potere benigno sul mondo. Ecco i segni che sempre e da sempre accompagnano l'annuncio cristiano, anche i segni di guarigione, perché sono legati al regno di Dio. Ed è anche vero, oggi ce lo dicono anche psicologi, anche atei, che chi è in pace con se stesso, e noi gli aggiungiamo, ma soprattutto chi è in pace con Dio, effettivamente tutta la malattia psicosomatica di cui si parla oggi, no? Guarisce da certe forme di malattia. Ed è altrettanto vero il contrario, che chi non è in pace con se stesso, chi non è in pace con Dio, si ammala ancora di più. Le malattie psicosomatiche che cosa sono? Se non il risvolto somatico, appunto sul piano del soma, del fisico, di una malattia che è nella psiche. Si chiamano appunto malattie psicosomatiche perché hanno la radice nella psiche, nello spirito, no? E hanno gli effetti nella carne, per cui certi mal di testa, certi malesseri, certi sbalzi pressori, certi mal di piedi, certe mal di schiena, certi mal di stomaco, certi mal di pancia, sono malattie psicosomatiche. Tutti credono alla vita, in un modo o in un altro, presto o tardi, ne soffriamo. Allora è evidente che chi vive la fede in profondità in qualche modo è immunizzato anche dagli effetti più deleteri, no? Di queste malattie psicosomatiche. Ovviamente non è immune dalla malattia, è immune da certi effetti di certe malattie che hanno la loro radice, ripeto, nello spirito, perché l'uomo ha questa unità. Insomma, tutti noi lo sappiamo che le preoccupazioni causano mal di testa o mal di stomaco o problemi di fegato, di stomaco, eccetera, eccetera. Poi ancora, ci avviamo verso la fine, Marco nomina per nome gli apostoli, se non avete notato, ma questo anche gli altri evangelisti, li chiama i 12 nomi. La composizione è molto eterogenea, anche qui, senza dilungarci troppo, ma ad esempio due sono zeloti, zeloti erano un partito rivoluzionario, diremmo oggi apparterebbero, non so se alle Brigate Rosse o all'estrema sinistra del Partito Nuovo dell'Arcobaleno, gente un tantino rivoluzionaria, insomma, no? Levi Matteo, un pubblicano, appartiene al mondo delle tasse, al mondo di Visco, ecco. Poi ci sono i pescatori, oggi potrebbero essere, non lo so, degli operai semplici, Cefa, Pietro, uno di questi, il fratello Andrea. Poi ci sono persone, Filippo, che hanno nomi greci, probabilmente sono persone anche che vengono da fuori, dalla Palestina. Ma al di là di tutto questo, per dire, me la sbrigo alla svelta, che in questa loro eterogeneità, cioè non sono un gruppo compatto, no? Non sono un gruppo fatto di gente tutto uguale, clonata, no, no, sono persone molto diverse, personificano in qualche modo la Chiesa di tutti i tempi. C'è questa bella differenza che poi noi vediamo a livello di papi, a livello di vescovi e a livello di parroci. Io non sono Don Paolo Antonini e Monsignor Brioni e loro non sono me. Chi verrà dopo di me e al quale io non farò nulla per togliergli la gioia di diventare parroco di Casalmaggiore, ma sarà senz'altro diverso da me. Ma è ovvio. È così, i vicari sono tutti diversi, ma così siete diversi voi. Sono diversi i lettori, le catechiste, i catechisti. Allora la eterogeneità è un'altra caratteristica, no? Che personifica la Chiesa di tutti i tempi. Per fortuna la Chiesa non è fatta di gente tutto uguale. Soltanto Luca, andiamo avanti, usciamo dal brano di Marco, tocchiamo un altro brano, solo di striscio, soltanto Luca riferisce che Gesù, oltre ai 12, costituì un altro gruppo, un secondo gruppo di discepoli, composto da 70 o 72 discepoli, con una missione del tutto simile a quella che noi abbiamo trovato in Marco. Se vedete Luca, capitolo 10, che è il brano parallelo di Matteo che abbiamo letto, si legge: dopo questi fatti il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a due avanti a sé in ogni città. Diceva loro: la messe è molta, gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai. Ecco, mi mando come agnelli in mezzo a lupi, non portate borsa, né bisaccia, né sandali, Non salutate nessuno lungo la strada, c'è la fretta escatologica qui, in qualunque casa entriate prima dite pace a questa casa, eccetera, eccetera. Non passate di casa in casa, quando entrerete in una città vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà posto dinanzi, curate i malati, vedete di nuovo, che vi si trovano e dite loro si avvicina a voi il regno di Dio, ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi, alla faccia del dialogo. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Belle frasi, un pochino forti, che fanno vedere che insomma il Vangelo non è il prodotto della ideologia del nostro tempo, ma qualcosa d'altro. Comunque anche qui c'è un secondo gruppo di discepoli, con una missione, dicevo, simile, anche il numero 70 o 72 è simbolico, ed è il numero dei popoli del mondo secondo la Genesi. Secondo la tavola della Genesi, il numero dei popoli del mondo è di 70 o di 72. Ah, qui a dire la stessa cosa, a dire che secondo Luca Gesù ha voluto riunire il mondo intero. Secondo Marco ha riunito Israele, no? Le 12 tribù. Secondo Luca, che ha già fin dalla genealogia Adamo, quindi una prospettiva più universale, extra israelita diremmo, no? Extra ebraica meglio. Bene, anche questo numero sta a significare una totalità. Comunque siano, il riferimento è chiaro al carattere universale del Vangelo, destinato, dicevo, a tutti i popoli della terra. Un'ultima annotazione la troviamo nel capitolo 8, sempre di Luca, i primi versetti, dove Luca dice: in seguito egli se ne andava per le città e i villaggi predicando, annunciando la buona novella del regno di Dio. C'erano con lui i dodici, e qui si aggiunge, e alcune donne, e qui saltano fuori le donne, finalmente, no? C'erano i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi, da infermità. E cita i nomi, come gli apostoli: Maria di Magdala, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li assistevano con i loro beni. Qualcuno nella chiesa di ieri e di oggi da qui deduce anche, no, che la chiesa dovrebbe essere legittimata a trasferire anche alle donne il ministero degli apostoli, ma voi capite che qui entriamo in tutt'altro genere di riflessioni, e comunque non è legittimo trasferire da qui tutta la logica del ministero, perché si dovrebbero fare tante altre considerazioni. Resta però il fatto che molte donne facevano parte della comunità primitiva, della comunità radunata da Gesù, e anche questo è stato ritenuto essenziale per la costituzione della Chiesa. Come risulta evidente che anche ai piedi della croce c'erano Maria con le donne. Come risulta evidente che le prime a dare l'annuncio della risurrezione sono state le donne, almeno secondo i sinottici. Poi in Giovanni c'è Pietro e Andrea che vengono messi in un posto particolare. Resta, al di là del ministero ordinato che ci porterebbe fuori, resta il fatto che in quel contesto ebraico, che era comunque maschilista, come lo è a tutt'oggi il contesto ebraico, perché anche oggi nella sinagoga, no, eccetera, occorrono 10 uomini, 10 persone, 10 adulti maschi, eccetera, eccetera, resta il fatto che invece Gesù, contravvenendo, diremmo, alla cultura del tempo, non ha nessun problema a radunare attorno a sé anche molte donne. Quindi fa parte della comunità cristiana anche la presenza femminile fin dagli inizi. Questo non significa far fare alle donne le stesse cose per gli uomini, che entreremo in un discorso di tipo sindacal rivendicazionistico, ma significa, teniamolo buono, che comunque la donna è essenziale per la costituzione dei discepoli di Gesù. Tra i discepoli ci sono anche le donne. Ecco. Bene, mi fermo qui, volevo essere più breve, ma siamo arrivati a 10 minuti alle 10 anche stasera. Ecco, adesso come al solito, se c'è qualche riflessione, no, su queste cose dette stasera. Qualche domanda, qualche riflessione, qualche chiarimento, lo possiamo legittimamente fare come sempre.
Comunque, la prima cosa è quella appunto di stare con Gesù, proprio a significare, ma questa è una riflessione, quindi poi chiedo a te magari di approfondirla, a significare che senza questa, diciamo, oserei quasi dire quasi questo senso di appartenenza, quindi senza questa relazione con Gesù, praticamente mancherebbe il fondamento per poi poter pascere il gregge, e quindi diciamo che non si può prescindere da quello. Ecco, quindi per me è di un'importanza fondamentale.
Questo è molto importante, e aggiungo anche che è un problema nella Chiesa di oggi. Questo è uno dei problemi, uno dei gangli problematici della Chiesa di oggi, che tocca i ministri, tocca anche per certi versi l'intera comunità cristiana, il senso della Chiesa nel mondo, no? Che viene a volte appiattita, la Chiesa, soltanto su una funzione di tipo caritativo, che non può mancare, attenzione, che non si vuol dire che la Chiesa non deve anche entrare nelle opere di carità, che tra l'altro ha sempre fatto, no? Con i mezzi poveri che ha la Chiesa a confronto di altri, ovvio, ma la Chiesa ha sempre fatto. Però si vuol dire che davvero la originalità della Chiesa è una carità che sgorga dalla fede, non una carità fine a se stessa. Non fa la carità per risolvere i problemi della fame del mondo, la Chiesa. Lo sa che non può risolvere tutti i problemi di questo tipo, no? Quindi, più profondamente, la Chiesa non deve competere con Cesare, per usare la frase di Gesù, con i regni di questo mondo. Quindi è evidente che la prima ragion d'essere della Chiesa non è quello di fare meglio o spesso peggio quello che deve fare la comunità politica o sociale. La Chiesa deve fare un mestiere molto più profondo, che è quello che vi abbiamo detto prima. Stare con Gesù, annunciare, e poi il potere di liberare da, compreso anche l'attività caritativa, ma dentro a questa logica, non a prescindere, non staccata da questa logica. Oggi, per arrivare alla tua domanda, è chiaro che se tutta la Chiesa deve rivedere il suo rapporto col Signore, quindi rivedere la sua identità, sembra molto certo, sia il libro del Papa, ma poi l'abbiamo sviluppato anche nella riflessione di stasera, è certo che il senso della funzione degli apostoli è quello di testimoniare al mondo chi è Gesù, e non si può fare se non stando con Lui. Quindi c'è una dimensione di ascolto, ma anche di studio, se si vuole, ma anche di preghiera, anche di vita personale. Ecco perché uno dei problemi del prete nella Chiesa di oggi, i preti che vengono sempre meno, e quindi si moltiplicano le cose da fare. Ieri a Casalmaggiore, 2 secoli fa, c'erano una 70 di preti, oggi siamo in 3 o 4 sulla popolazione pressappoco analoga, e voi capite, da un eccesso all'altro siamo andati, no? Un tempo i preti avevano più tempo di pregare, questo lo diciamo noi, lo avvertiamo come un problema. Oggi abbiamo meno tempo perché il campanello, il telefono e quello che arriva al bar per le giggiole e l'elettricista che viene e sulla campana non suonava, è arrivato la ditta e quindi bisogna essere qui, andare a San Francesco, aprire, andare a richiudere, è tutta così la giornata. Uno che viene a chiederti il certificato, eccetera. Ecco, le mille cose che, per carità, noi le facciamo anche volentieri, però pongono un problema. Che molto spesso oggi il prete è stanco alla sera, non perché è stato con Gesù, ma perché ha fatto tutt'altro. Quindi il Papa, questo nei suoi dialoghi con i preti, quando risponde a certe domande, lo ricorda sempre. Lo ricorda sempre, fa bene a ricordarlo, però non è facile nell'economia di oggi trovare anche questo tempo, perché siamo così presi dalle tante cose da fare che poi si crea l'abitudine, e quando il prete ha mezz'ora di tempo libero crede di non dover far più nulla, dice: oddio, la crisi, cosa faccio? Stasera una sera libera, oddio, una sera libera, su mia cosa fa? Prega. Dovrebbe essere spontaneo dirlo, invece non lo diciamo spontaneamente, no? Stai un po' a casa tua, leggi il Vangelo, prepara meglio l'omelia, di un rosario per conto tuo, per dire, no? Non ci viene, almeno a me, adesso non voglio tirare in ballo la categoria, intendiamoci, però il clima generale è di questo tipo oggi, e non è un bel clima, perché questo vuol dire andare dietro alla richiesta continua del mondo, che vuole una Chiesa funzionale al sistema sociale di oggi. Cioè, corre anche nella televisione, nei mass media, l'idea, no, che la Chiesa è giustificata nella società se apre le case per i tossicodipendenti, se fa la carità ai poveri. Non è forse così? Ma una Chiesa che si mette a pregare è totalmente inutile, non serve. La Chiesa serve se in qualche modo fa la Croce Rossa, fa l'ambulanza per venire incontro alle insipienze sociali del mondo di oggi. Quello che non riesce a fare lo Stato, e diamoglielo la Chiesa da fare. Non è la posizione giusta questa. La Chiesa deve farlo non perché lo Stato o la comunità civile non riesce a fare. Ha sempre fatto la Chiesa anche azioni di supplenza. La San Vincenzo stesso fa qualche azione di supplenza, ma è lo spirito che va curato. Noi lo facciamo, la carità, ma perché crediamo che il segno della carità verso tutti, senza barriere, sia distintivo dalla fede che abbiamo. Allora deve essere il segno di una qualità diversa dalla nostra vita, e non una delle tante faccende filantropiche che può fare anche uno che non crede. Però il problema è reale oggi. Angelo, aspetta che per radio, sai, devono sentire.
Perfettamente giusto, il prete deve essere l'uomo mandato da Dio, l'uomo inviato per annunciare la sua parola e per far crescere la comunità, no? E quindi poi però ci vuole la coinonia e quindi la comunione. E quindi il prete però deve fare anche comunione con la sua comunità, ecco perché
Gesù è
con Gesù e la sua comunità, sì. Perché se manca questa, è qui che dove noi laici dobbiamo crescere. Cioè la funzione che tu dicevi, ma il prete deve fare questo, l'altro, certo, è dei laici, è la comunità che fa queste cose. Per tutti, ma il prete deve dare spazio più alla preghiera. Ecco perché anche nei monasteri le suore di clausura non sono capite, non riescono a capire questa dimensione altissima.
Contemplativa,
ecco.
È la dimensione contemplativa della vita che rischia di sfuggirci, perché non è funzionale all'andazzo del mondo di oggi, che invece è tutto sulla efficienza, sulla produzione, sul profitto, quindi è ovvio che è lontanissima, no? E invece la dimensione contemplativa fa parte per noi della vita umana. La vita umana, anche dal punto di vista antropologico, anche un non credente, se mancasse di un minimo di dimensione contemplativa, diventa un prodotto dell'efficienza commerciale.
Certo.
È prima di tutto un'esigenza dell'uomo. Noi cristiani la riempiamo con questa dimensione cristiana, no? Ma fa parte della il riposo, la contemplazione, l'amore al bello, no? L'arte, cioè ci sono tante dimensioni umane che fanno dire che la vita umana non è solo produzione, non è solo efficienza, insomma. Lo stesso ritmo settimanale, che anche qui misteriosamente nessun totalitarismo riesce a cancellare, quello della settimana, anche questa è una riflessione che qualche ebreo un po' di decenni fa giustamente ha fatto, no? Ma come mai dall'umanità non si riesce a cancellare i 5 giorni, 10 giorni? Tutte le dittature tentano di stravolgere la settimana, no? E invece è rimasta la settimana dappertutto. 6 giorni si lavora e poi c'è, oggi lo chiamano il weekend, diritto al riposo. Va bene, chiamiamolo pure diritto al riposo. Ma perché l'uomo sente il bisogno di riposare? Solo per il corpo? No, no, c'è qualcosa di più profondo. Allora la Bibbia poi ci dà la motivazione, no? Però il bisogno del riposo, quindi della contemplazione, della non riduzione dell'umano alla pura efficienza lavorativa o al puro guadagno, al puro profitto, è un dato umano. Se assodiamo questo, allora su questo costruiamo poi anche il contenuto cristiano della domenica o per gli ebrei del sabato o per i musulmani del venerdì, eccetera, no? Questi sono delle risposte con dei contenuti particolari, però ad una dimensione, ad un bisogno che direi è strutturale della persona umana. Ecco, bisogna portare il discorso oggi sull'antropologia, diremmo, no? Sull'umano, sul quale poi si innesta anche la risposta diversa dalle singole religioni, ma sotto questo aspetto si assomigliano le religioni nell'assumere il dato umano che l'uomo ha bisogno di contemplazione, di riposo, eccetera, eccetera, perché non è solo efficienza e non è solo un animale che vive, ma è uno che ha la coscienza di vivere, e se ha la coscienza di vivere gli vengono tutte le domande, tutti i bisogni tipici di chi ha la coscienza di vivere. Ecco, quindi per tornare alla domanda di prima, no? Per noi cristiani lo stare con il Signore, soprattutto per gli apostoli, è nella Chiesa essenziale. Vi citavo prima, proprio per dire che non è soltanto una mia riflessione, no? Ma è convalidata anche dagli Atti degli Apostoli. Il capitolo sesto degli Atti di San Luca si legge: in quei giorni, mentre aumentava il numero dei discepoli, sorse un malcontento tra gli ellenisti verso gli ebrei, perché venivano trascurate le loro vedove nella distribuzione quotidiana. Allora i dodici, ecco di nuovo il gruppo degli apostoli, no? Convocarono il gruppo dei discepoli, convocarono la comunità di Santo Stefano di Casalmaggiore, e dissero: non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense. Cercate dunque, fratelli, tra di voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di saggezza, ai quali noi affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola. Piacque questa proposta a tutto il gruppo, e dell'essere Stefano, il nostro protomartire, che è anche uno dei protodiaconi, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, e poi anche qui Luca fa il nome dei primi 7 diaconi, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono quindi, la comunità li presenta agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani per un servizio ufficiale nella Chiesa. Intanto la parola di Dio si moltiplicava, si diffondeva, eccetera, eccetera. Questo per dirvi, no? Come la Chiesa apostolica ha risolto, però capite che questo è un problema della Chiesa di sempre. Non è solo della Chiesa apostolica, è della Chiesa di sempre. Tante cose è la comunità, dovrebbe il parroco il coraggio di dire: beh, adesso ci sono queste cose, abbiamo le forze per farle. Bene, se c'è qualcuno si faccia avanti, e dovrebbe avere il coraggio di dire, ma nessun parroco ovviamente lo fa, e beh, se non c'è nessuno non le facciamo. Oggi invece se un parroco dice non c'è nessuno, beh, farò me. Ma è normale che sia così, intendiamoci. Il problema è, ma è giusto? Questo è il vero problema. È giusto? Punto di domanda. Continuare a fare tante cose, anche belle, intendiamoci. È giusto? Ai posteri l'ardua sentenza, la Chiesa del futuro darà un giudizio su questi nostri decenni di oggi. Ecco, non lo so che giudizio darà. Certamente qualcosa che non va c'è nella Chiesa di ogni tempo, per carità, non illudiamoci che tutto fosse oro colato al tempo degli apostoli. Però oggi certamente siamo un po' in questa situazione, ecco, dove dal mattino alla sera non si trotta, e dopo abbiamo preti in crisi, preti svuotati, preti che lasciano il ministero. Noi nella nostra diocesi di Cremona siamo per fortuna ancora un tantino immuni, anche ancora grazie al numero discreto rispetto ad altre diocesi, quindi il fatto di essere ancora in un numero dove il lavoro è ancora sufficientemente diviso può essere una delle cause che spiegano le non defezioni alte che ci sono nel nostro clero nella diocesi di Cremona, ma in altre diocesi, ad esempio la diocesi di Milano, la situazione è drammatica, preti di 6 mesi o di 1 anno o 2 che lasciano con percentuali molto alte nella diocesi di Milano. Perché nella diocesi di Milano? Perché sti ragazzi vengono fuori dal seminario sbattuti in parrocchie di 40.000 abitanti, vanno in tilt, vanno letteralmente in tilt, e non la salè. Ecco, allora bisogna davvero, Luca, pregate il padrone della messe perché mandi operai, perché il fatto di essere in maggiori forze si distribuisce meglio il lavoro. Un carico di lavoro eccessivo certamente non va a vantaggio dalla qualità della vita del prete e indirettamente dalla qualità della vita della comunità. Fossimo nella diocesi di Milano, Casalmaggiore avrebbe un prete 1,5, uno con un coadiutore domenicale. Fossimo nella diocesi di Milano, il numero di queste nostre 2 parrocchie, la nostra e San Leonardo, arriviamo circa 9.000, Vimodrone, nel mio paese dove io con i miei genitori abbiamo abitato diversi anni, noi, i miei genitori hanno abitato fino a 10 anni fa, la parrocchia di San Remigio, la parrocchia dove io ho fatto il seminarista pur abitando a Cremona, ma d'estate andavo a casa là, 9.000 abitanti, 2 preti. Noi 9.000 abitanti siamo ancora, grazie a Dio, 1, 2, 3, 4 preti, siamo il doppio, più il santuario, va bene, ecco, capite? E ci arriveremo noi fra 20 anni, stante i numeri, quindi bisogna cominciare a preoccuparsi, però non sono problemini, sono problemoni grossi. Ecco perché dobbiamo pregare, perché mandi il Signore anche operai nella sua messe. I giovani non solo a fare i calciatori, le ragazze non solo a fare le veline, ma insomma a fare qualcosa d'altro. Va bene, sono le 10:10, ci troviamo giovedì prossimo, continuiamo e affrontiamo il tema il messaggio delle parabole. Sabato sera alla trasmissione diocesana Il giorno del Signore, che si può vedere su Telecolor, se vi interessa c'è una sorpresa. Bene, se vi interessa viene ribadita anche la trasmissione, a volte anche sì, Telecolor, mi pare all'1 della domenica, sabato sera alle 8:30, 8:30, 9, ecco, c'è l'effetto sorpresa. Benissimo. Vi auguro buonanotte. Ciao.
Deo, Deo Cesare Maria. Chi rimasti stanchi.